Cari amici di True Blue, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con il nostro podcast, nostro, ci piace, perché ognuno è chiamato a dare un piccolo, grande contributo, grande per i nostri ospiti e relatori. Ci mancherebbe piccolo per il sottoscritto, Artificial Intelligence in Motion. Eccoci qui a parlare di ciò che è il nostro presente. Lo sapete, è stato spesso il punto di partenza per il sottoscritto. Ricordarsi che l'intelligenza artificiale è intorno a noi e qui oggi non è un tema futuribile, lo è anche e ci mancherebbe, ci accompagnerà però nel futuro, non ci attende nel futuro. E questo è un passaggio di carattere culturale, anche in termini di formazione, ci arriveremo nella puntata di oggi, rilevantissimo quando si parla dal punto di vista delle aziende. Noi abbiamo la fortuna di avere costantemente con noi Microsoft, come dire, una delle aziende che ha definito, quante volte l'ho detto, ma mi piace ripeterlo, che ha definito il nostro mondo così come lo conosciamo oggi. E poi nel mondo pharma, che ha un'applicazione costante, quotidiana e continua dell'intelligenza artificiale in mille applicazioni e che veramente ha sperimentato l'evolvere della realtà quotidiana dal punto di vista professionale e l'allontanarsi degli orizzonti possibili, ed è un viaggio affascinante, dicevo, nel mondo del pharma, oggi una presenza di straordinario valore che vado subito a presentare, rappresentata da Maria Grazia De Gasperis, che è Head of Specialty Care Franchise di Boehringer Ingelheim. Benvenuta, grazie di essere con noi. E naturalmente buon lavoro per i minuti che ci attendono in Artificial Intelligence in Motion. Mentre ritroviamo per Microsoft Italia, come già detto, Giusy Daniele, che lo ricordo è Director Business Applications in Microsoft Italia. Giusy, ben ritrovata e grazie.
Grazie Fulvio e ben ritrovati.
È sempre un grande, grande piacere. Allora, io comincerei proprio da Maria Grazia, comincerei dall'esperienza di Boehringer Ingelheim, straordinaria esperienza. Ecco, posso subito, anche lontana nel tempo ormai, di quanti anni parliamo del caso della vostra azienda?
È un viaggio di trasformazione iniziato almeno 5 anni fa.
In un'azienda che ha?
In un'azienda che ha 150 anni di storia.
Lì ti volevo portare.
E ha fatto 50 anni qui in Italia lo scorso anno. Quindi sì, è un'azienda in piena trasformazione, ma che viene da un passato storico.
Eh beh, 150 anni, e pensate, mezzo secolo solo da noi. Eppure un solo lustro che ha cambiato tutto. Ci arriviamo, immaginiamo abbia cambiato tutto, in che senso? Abbia in qualche modo costretto anche ciascuno di voi a confrontarsi con qualcosa che magari 7-10 anni fa poteva essere del tutto impensabile o appunto, come dicevamo in apertura, futuribile. E invece è arrivato a essere il presente in un battito d'ali. Ma questo è ancora uno dei leitmotiv del nostro podcast. Può essere vissuto in due modi. Può essere vissuto come angoscia, come pressione, come rincorsa al presente e al futuro, oppure come straordinaria opportunità. Detto questo, poi ci si trova davanti a un tema gigantesco. Allora, il pharma negli ultimi anni ha registrato un più 10%, tanti ingressi, tanti giovani, tante competenze diverse. Ora, io penso a quante aziende, comprese naturalmente solo da questo punto di vista, nell'approccio con chi è più giovane, banalmente, aziende come Boehringer, in cui qualcuno possa anche apparire vagamente un marziano all'inizio, perché arriva con altre competenze, arriva da una formazione differente. In realtà portano ricchezza, purché evidentemente si sia in grado di integrare in modo intelligente e produttivo per gli interessi ultimi, quelli evidentemente che arrivano poi al medico e al paziente. È così, Maria Grazia, avete vissuto queste esperienze anche voi nella vostra azienda e se sì, come le avete affrontate?
Il primo punto che va sicuramente sottolineato è l'evoluzione delle professioni e delle professionalità. Stanno entrando in azienda profili che quando io studiavo non pensavamo nemmeno che esistessero. Abbiamo nel tempo introdotto dei data scientist provenienti da mondi completamente diversi da quelli del pharma, quindi la prima sfida è stata quella di trovare un linguaggio comune e capire in che tipo di business fossero approdati. questa è stata veramente all'inizio una sfida culturale, perché ovviamente
lo
quando
dicevamo.
si lavora, sì, quando si lavora sui dati, i dati, ovviamente ogni dato dice qualcosa e ci sono tanti modi diversi per leggere i dati, però avere l'insight di business è fondamentale, quindi l'integrazione tra queste figure nuove di data scientist unite ai data analyst che da sempre hanno lavorato sulla lettura dei fenomeni è stata la combinazione vincente. E poi oltre all'introduzione di nuove figure direi anche la trasformazione di figure già esistenti, perché ovviamente insomma, lavorare sul foglio Excel non è più sufficiente, abbiamo una grandissima quantità di dati provenienti da sistemi diversi che vanno tra di loro integrati o vanno convogliati in un unico data lake, e lì anche gli analyst di più esperienza e di competenze più tradizionali hanno affrontato un percorso di upskilling dato sia dalla vicinanza di colleghi con esperienze nuove. Ma è bello vedere proprio come le competenze si mescolano, perché c'è chi impara a programmare in Python e chi impara cosa vogliono dire alcuni dati, come si leggono e quali fenomeni ci sono sotto a questi dati. E è un apprendimento reciproco, perché altrimenti non si riesce a tirar fuori un insight. Ci sono stati momenti in cui si vedevano persone allo stesso tavolo dialogare senza capirsi. Ahimè sì, perché ci sono dei termini tecnici difficilmente comprensibili. Quando si parla di sistemi, le prime volte che abbiamo sentito parlare di data lake, che abbiamo sentito parlare di ingegnerizzazione dei dati, di machine learning. Anche proprio la nomenclatura era una cosa difficile da capire, come allo stesso modo era difficile da capire per i colleghi appena arrivati cosa volesse dire il dato della media visite. O la copertura, la frequenza, indicatori che sono facilmente, che nel pharma sono assolutamente
vitali.
Noti e tradizionali.
Certo,
esatto,
certo.
esatto. Sì, c'è stato questa esperienza, delle volte è andata meglio, delle volte è andata peggio, perché non tutte le esperienze sono state felici, però ecco, abbiamo imparato nel tempo a dialogare con un progressivo upskilling di competenze di tutta l'organizzazione. Credo che questa sia la chiave di volta, perché non si può introdurre una competenza nuova senza creare il contesto che è pronto ad accoglierla, e questo contesto passa attraverso la formazione e passa attraverso progetti specifici di valore condiviso da portare avanti, valore condiviso all'interno dell'organizzazione. Questo è fondamentale, avere un progetto utile e spendibile nell'organizzazione che faccia da pilota per mostrare il valore delle nuove potenzialità.
È anche comprensibile per l'intera non solo la singola squadra che si occupi di dati, obiettivi comuni, e anche, perché no, vedere che l'azienda cresce insieme a queste nuove esperienze. Giusy Daniele, in un mondo che invece tutto di marziani, dal punto di vista di chi non è cresciuto e nato, anzi mi correggo, in una realtà esclusivamente digitale. Poi però gratta gratta, evidentemente anche in Microsoft l'aggiornamento è continuo e il confronto, credo, immaginiamo, ma qui ovviamente tocca a te, con chi viene da formazioni diverse e anche da studi differenti, perché rispetto a quando hai studiato tu, evidentemente un nuovo ingresso a sua volta porterà un'esperienza differente, una formazione differente. Insomma, non è che lavorare in Microsoft, immaginiamo, significhi di per sé essere costantemente aggiornati, anzi, paradossalmente potrebbe essere molto più complesso in una realtà che è leader a livello mondiale come la vostra.
Certo, è vero, però di fatto serve sempre, diciamo, accelerare il passo verso l'innovazione. E quello che dici è corretto, anche all'interno di Microsoft noi abbiamo persone con background totalmente diversi, competenze diverse, età diverse, ed è un continuo imparare gli uni dagli altri, condividere le proprie esperienze e di fatto portare il proprio valore, no? Quello che noi stiamo facendo, stiamo sicuramente integrando. Parliamo continuamente con le aziende, con i nostri clienti e quindi inevitabilmente abbiamo la necessità di andare ad integrare quelli che sono questi strumenti digitali di cui le persone hanno proprio bisogno per generare impatto, quindi integrare questi strumenti digitali all'interno delle applicazioni aziendali per ogni funzione, per ogni settore. Andiamo dal marketing, alla supply chain, alla finanza e permettiamo appunto alle aziende di gestire i dati, così come la lettura e l'interpretazione di questi dati nel modo più corretto. Questo come avviene? Avviene attraverso, diciamo, una serie di cose. Innanzitutto, puntiamo a consentire alle persone di agire in modo chiaro, in modo, diciamo, con un orientamento e con una concentrazione sempre attiva, attraverso quelle che possono essere delle intuizioni predittive, no? Dei flussi di lavoro guidati. E questo aiuta molto perché di fatto poi le persone all'interno dell'azienda, i business decision maker, possono prendere delle decisioni in modo molto veloce, molto rapido, basandosi appunto sull'interpretazione dei dati che hanno sotto mano. Così come serve collaborare all'interno dell'azienda con chiunque. Noi oggi collaboriamo non solo all'interno dell'azienda, ma
Certo.
anche all'esterno, no? Con clienti, con i nostri partner, e
Anche
questo.
competenze diverse, immagino, in
Esatto, con
termini
competenze.
digitali, molto diverse.
Corretto. E questo deve essere fatto, diciamo, all'interno dello stesso flusso di lavoro, no? Utilizzando gli stessi strumenti. O ancora, prima Maria Grazia lo diceva, dare la possibilità a chiunque di creare delle soluzioni digitali per poter risolvere i problemi. Quindi senza affidarci necessariamente all'IT o sovraccaricare quello che è il lavoro dell'IT. E questo avviene, per esempio, attraverso Power Platform, no? Applicazioni del genere.
Quindi semplificare l'estremamente complesso adesso, che è la sfida dei nostri tempi
Assolutamente.
in generale. C'è un aspetto che mi affascina, devo dire, Giusy. Nel mentre in cui voi mettete a punto le migliori soluzioni, di fatto i tools, in generale l'esperienza dell'intelligenza artificiale è già andata avanti. E non di poco, perché ormai noi ci confrontiamo con un'evoluzione a ciclo continuo. Come si fa a, non dico star dietro perché non credo sia corretta come immagine, però a rispettare in tutti i sensi i tempi e anche restare lo stato dell'arte? Io credo sia una sfida di una complessità affascinante, ma incredibile.
Beh, è una sfida continua, però ritorno un po' a quello che dicevi tu. Tu parlavi di competenze diverse,
Sì.
di skills, no?
Livelli diversi perché è
Livelli anche
umano.
diversi all'interno dell'azienda. E quindi se diciamo un contesto aziendale è creato, fatto di competenze molto diverse tra di loro, inevitabilmente le idee si uniscono, si fondono insieme e si diventa anche creativi, si riesce a stare al passo di quelle che sono le esigenze del mercato. Lo abbiamo visto negli ultimi anni, no? Gli ultimi 2 anni sono stati un boom, hanno creato, diciamo, un boom di accelerazione digitale
Certo.
impressionante e quindi la maggior parte delle aziende che non era pronta a fare un salto innovativo ha dovuto necessariamente farlo, magari non avendo tutte le competenze, no, in azienda a disposizione, ma affidandosi inevitabilmente a chi, diciamo, al di fuori del proprio contesto aziendale poteva fornire supporto e soprattutto fornire delle linee guida e delle indicazioni su come, diciamo, fare un'accelerazione digitale. E quindi diciamo noi lavoriamo in quest'ottica. Non è un caso che Microsoft fornisce proprio una piattaforma end-to-end, no? Per poter abilitare il dipendente ad avere un impatto all'interno dell'azienda, della propria organizzazione, ad agire in modo efficace, e lo fa unificando e sfruttando i dati e l'intelligenza artificiale per fornire di fatto una serie di informazioni proattive, degli insight, dei suggerimenti, e sono suggerimenti che anticipano il futuro.
Quello che, ripeto, e torno a questa immagine, è affascinante, seppur molto complesso, e fornire uno strumento a elevata capacità, ovviamente, produttiva e di risultati raggiungibili, ma che non sia schiavo, come dire, dell'ultimissima evoluzione a disposizione, perché potrebbe diventare fuori dal controllo di chi non è ancora, come dire, formato ai massimi livelli. Penso sia uno dei tanti aspetti che rende ancora più complessa, ma certamente interessante, la vostra sfida quotidiana. Poi intendiamoci, tornando a Beringer-Ingelheim, tutto ciò è intuitivamente straordinario. Quello che potete fare oggi a velocità impensabili per il cervello umano, solo 5 anni fa, appunto, lo dicevi Maria Grazia, semplicemente non era in agenda, non c'era, e va bene. Ma tutto questo è il punto d'arrivo, è il approdo. Nel mezzo c'è un viaggio fatto di competenze da far acquisire, di formazione continua, e anche persone da convincere. Ecco, questo vorrei che tu ci aiutassi a capire anche le complessità, che non dobbiamo mai negare, altrimenti l'intelligenza artificiale resta un po' lì, no? Sospesa, sì. E vagamente inquietante.
Sì, sì, no, è una sfida di change management. Questa è una parola molto ampia, però dentro...
Molto usata.
Sì, molto usata, forse anche abusata, però dentro c'è veramente un mondo. E questo viaggio parte quando si inizia tutti insieme. Non può partire da una singola funzione dentro l'organizzazione. Spesso le operation sono le più sollecitate perché sono quelle più vicine alle piattaforme, no? Sono un po' l'anello di congiunzione tra il mondo tecnologico dell'IT e la parte commerciale. In particolare ho avuto esperienza di guida di operation per diversi anni, e quindi so bene quanto le operation sono sollecitate da tutti i temi trasformazionali. Probabilmente sono le prime ad innestare delle competenze nuove, però il viaggio vero inizia quando c'è una leadership compatta a livello aziendale, che guida nella stessa direzione, con un perché trasformazionale molto chiaro. E questo perché nel nostro caso è andato nella direzione di servire nel miglior modo possibile i nostri clienti, che sono i medici, per il bene dei pazienti. Questo è molto vicino anche al successo sul mercato, perché ovviamente servire bene un cliente vuol dire riuscire a soddisfare le esigenze, a portare dell'innovazione sul mercato. E prima Giusy parlava della velocità con cui si prendono le decisioni. Ecco, questo è un elemento veramente importante che fa la differenza in termini di vantaggio competitivo. Avere a disposizione la conoscenza che può derivare dall'analisi di grandi database, averla a disposizione in tempo reale e riuscire poi a avere la fiducia di quei dati, il che vuol dire che sono buoni, e non
certo,
è banale,
certo.
Non è banale, bravissimo. Arrivarci e riuscire a prendere delle decisioni veloci su questo crea veramente un vantaggio competitivo, e nel nostro caso porta più salute al mercato, che è un vantaggio
molto poco. Tu hai toccato un tema, sicuramente lo svilupperemo poi in un'altra puntata perché siamo quasi in conclusione, però io credo vitale, perché ciò che voi fate, hai parlato, la vostra interfaccia sono i dottori, sono i medici. C'è da parte di molti il timore, ma questa nuova medicina cosa diventiamo? Polli in batteria per cui mi verrà fatta una diagnosi su basi statistiche. No! Ecco, questo va detto, ridetto, sottolineato, il medico ha a disposizione qualcosa che prima non aveva, non poteva avere a disposizione con quella velocità, ma sua sarà sempre la diagnosi, sua è la professionalità, su delle basi prima semplicemente oniriche. Cioè nessuno avrebbe mai potuto sognare quello che oggi voi riuscite a mettere a disposizione dei medici. Quindi è l'esatto opposto di quello che si teme. Il paziente non viene affidato a un algoritmo, viene affidato a dei professionisti molto più formati e con immensamente più banche dati a disposizione. Però bisogna anche sforzarsi di spiegarle queste cose ai pazienti, altrimenti, come dire, resta un po' una faccenda propria di chi si occupa di questo lavoro. Credo che sia una delle sfide di aziende come la vostra. ripeto, sì, se sto sbagliando dimmelo subito.
No, no, assolutamente, il fattore umano non viene meno, la tecnologia è sempre, anzi, a supporto, e in particolare l'azienda farmaceutica può mettere a disposizione maggiore informazione scientifica avvicinandosi, ecco, alla classe medica con più canali, e questo
ovunque
rimane...
tu sia, fammelo ripetere, anche se sei in un posto remoto,
sì,
anche se sei,
certo,
lontano, no, dai grandi centri di ricerca,
certo,
applicata,
i maggiori canali portano maggiore informazione scientifica,
questo
è il punto a cui stiamo arrivando. Poi allo stesso tempo c'è un grande trend di evoluzione della salute in generale, con anche investimenti pubblici importanti, se pensiamo al PNRR, se pensiamo a come sta evolvendo il mondo delle cure primarie e della salute in generale, ma questo è un cambiamento di contesto al quale partecipiamo tutti, sia le istituzioni che le aziende farmaceutiche, che i pazienti stessi che cercano salute in un altro modo ora.
Senza alcun dubbio. Ovviamente per voi la sfida quotidiana è dare le risposte, che saranno sempre più difficili a domande costantemente più complesse da parte di partner di questo livello. Insomma, immagino che per Microsoft la sfida sia appena agli inizi per certi aspetti.
Siamo agli inizi, è vero, ma di fatto poi quello che stiamo facendo è creare dei programmi che permettono anche alle stesse aziende di creare quelle competenze di cui parlavi prima, no? Faccio riferimento per esempio al piano di Ambizione Italia Digital Restart, che di fatto è diciamo un piano che oltre a vedere la realizzazione della prima region data center di Microsoft in Italia e diciamo a mettere in piedi una serie di iniziative rivolte alle aziende che aiutano proprio a promuovere quelli che sono i nuovi modelli di business digitali, prevede anche un programma molto importante che è dedicato alla formazione. Quindi ci sono numerose iniziative sul territorio nazionale che vanno ad aumentare, diciamo, proprio quella che è la diffusione delle competenze digitali, e di volta in volta si arricchisce con nuove collaborazioni e con nuovi progetti. Giusto per citartene qualcuno, diciamo noi oggi abbiamo, diciamo, dei programmi che vedono appunto una collaborazione con c'è la nuova Microsoft ESG Academy, no, sui temi del green tech, o ancora abbiamo lanciato i corsi per giovani sviluppatori con Generation Italy, una collaborazione con AGIC, con il partner AGIC, per corsi incentrati sull'artificial intelligence. Sono numerosi, diciamo, i programmi che stiamo lanciando, e all'interno del piano di Ambizione Italia Digital Restart noi abbiamo lanciato Ambizione Italia Cloud Region Partner Alliance, quindi con i nostri partner. Prima facevo riferimento, no, a tutti i nostri partner. Sì, è un nuovo progetto che vede proprio protagonista il nostro ecosistema dei partner, e l'iniziativa punta ad accelerare la trasformazione digitale del paese, supportando quindi tutte quelle che sono le organizzazioni pubbliche e private nel percorso di innovazione, grazie a servizi cloud locali in grado di sfruttare gli investimenti del PNRR collegate a tutte quelle che sono le soluzioni cloud e le soluzioni digitali. Quindi diciamo un programma molto ampio che cerca di continuamente essere a passo con le richieste e le necessità del momento e quello che vediamo appunto svilupparsi, poi diciamo le risposte che dobbiamo dare, no, nel breve futuro.
Detto che dovremmo cominciare molto prima, questo riguarda il pubblico, ovviamente non si può pretendere che siano le società private a farsi carico della formazione digitale del paese, dovremmo cominciare con i bambini, con ben altre capacità, con ben altra formazione, perché poi recuperare le posizioni è estremamente complicato, è superata una certa soglia anagrafica, perché insomma c'è anche quello, la formazione prima comincia meglio è, soprattutto in ambito digitale, e ne parla una generazione, la mia, che ovviamente non sapeva neanche di che cosa si stesse parlando di te. Quindi
noi abbiamo creato anche un ponte, per esempio, tra università e imprese, no? La collaborazione con CRUI, proprio per aiutare l'inserimento dei giovani nel mercato, certo, del lavoro attraverso una formazione digitale, diciamo, molto mirata. Quindi va
e
molto
dovremmo
in
arrivarci però in condizioni migliori. Ecco, questo non è il tema del nostro podcast, dei nostri incontri, però se non lavoriamo per avere una base migliore su cui poi procedere con la formazione ad alto livello, si fa fatica. Ecco, perciò io parlavo di bambini, non è un'immagine abusata, e che veramente dovremmo cominciare con i nostri figli in più tenera età. Ma questo, ripeto, insisto, è un tema di sistema e che non può essere richiamato con le aziende private, o non solo con loro, naturalmente. Certo. Giusy Daniele di Microsoft, grazie di essere stata ancora una volta con noi. Buon lavoro, sincero, perché dal vostro lavoro dipende anche un bel pezzo del nostro futuro.
Grazie a te, Fulvio. È sempre un piacere, come sai, essere qui con voi per una chiacchierata in amicizia. Grazie.
Piacere tutto nostro. Maria Grazia De Gasperis di Boehringer Ingelheim, grazie della vostra esperienza e, lo ripeto, anche di aver portato il peso di una grande azienda con 150 anni di storia, perché senza storia non si va da nessuna parte e non si impara neanche la realtà digitale. Questa è una mia fissa: se non sappiamo da dove veniamo, facciamo senza radici, non vai da nessuna parte, detto in sintesi.
Grazie Fulvio, grazie di questa interessante chiacchierata e grazie a Giusy per lo splendido lavoro.
Grazie naturalmente a TrueBlue e a presto ai prossimi appuntamenti con Artificial Intelligence in Motion.